Vorrei, come anticipato nella lezione precedente, cercare di mostrare attraverso una breve analisi testuale quanto abbiamo guadagnato nel problema della fondazione, e cioè che essa vale contro ogni scetticismo, perché chiunque vero negasse la possibilità di una fondazione ultima e anche la stessa fondazione cade e incorre nella contraddizione performativa. E ora vediamo come ciò viene visto per esempio da Dussel, che è uno dei anzi è l'interlocutore principale per il nostro corso e anche per i libri che vi ho proposto per lo studio. Ecco, vediamo Dussel in un saggio che voi poi potete leggere nel libro di Apel Dussel da me curato, quello vero Etica della comunicazione ed Etica della liberazione. Vediamo che cosa dice Dussel di questa confutazione dello scetticismo, e questo ci introduce anche poi alla critica che gli fa della posizione di Apel. Dussel sostiene che l'architettonica dell'etica del discorso culmina appunto nella fondazione, no? Quindi l'etica del discorso è un'architettonica, no? Nel senso che è sistematica, ecco, diciamo in questi termini. È un sistema, no? Quindi è una ben precisa struttura, no? E anche organicità sistematica, culmina nella fondazione, la quale appunto si impermea, questa fondazione, sulla contraddizione performativa, nella quale, a parere di Apel, incorre lo scettico. E perciò, come osserva Dussel, sembra perciò che al di fuori dello scettico, nelle forme più varie che apre l'attacca di volta in volta, nessun altro possa opporsi all'accettazione razionale dei momenti già da sempre presupposti a priori in ogni argomentazione. In effetti apre sostiene, come abbiamo visto, no? Che nessuno possa opporsi, soprattutto lo scettico, ma è importante qui questo nessuno e nessun altro, e ovviamente lo scettico non può opporsi e quindi deve accettare razionalmente tutto quanto è già da sempre presupposto a priori in ogni argomentazione. E quindi è molto importante questa questione della fondazione ultima, nel senso che è trascendentale, perché appunto lo scettico non può negarla senza contraddizione performativa. Ma qui Dussel sostiene anche che nessun altro possa opporsi. Dunque, e questo è importante, perché egli dice nessun altro? Perché Dussel non condivide la tesi di Apel, che sicuramente è vero, l'argomentazione vale per lo scettico, ma non vale per tutti quelli che scettici non sono. Per esempio, è il tema che esamineremo, vale per il cinico? Ecco, a parte che ci chiederemo che cos'è il cinico e qual è in che cosa consiste questa figura del cinico, che era già presente nel mondo antico e che è soprattutto presente nel mondo contemporaneo. Vedremo chi è questa figura. E, ecco, dicevo, vale per lo scettico, ma non per il cinico. Il cinico, per esempio, non è coinvolto in questa questione della fondazione ultima. Essa vale per lo scettico, e quindi Dussel dice non vale per tutti, perché per altri potrebbe non essere valida. Per esempio, nel nostro caso che ci interessa, per il cinico, il quale, a differenza dello scettico, come vedremo, non entrerà nell'argomentazione, perché il cinico ha proprio per sua struttura, per sua natura, di non entrare nel discorso. La fondazione ultima può essere praticata, pena l'autocontraddizione performativa, perché lo scettico entra, ma il cinico non entra nel discorso, come vedremo. E questo è uno dei problemi che naturalmente affronta Dussel e al quale, come vedevo, Apple risponderà. E anticipando la conclusione, come abbiamo già detto, dobbiamo affermare allora che l'etica del discorso parte dalla confutazione dello scettico, e questo è il punto di partenza. L'etica della liberazione parte dalla confutazione e dall'atteggiamento del cinico. Quindi già vediamo qui i due punti di vista, due punti di partenza diversi. Naturalmente abbiamo anche aggiunto che Apple risponderà a questa obiezione di Dussel, è che la confutazione è performativa, la contraddizione performativa vale per lo scettico, ma non per tutti, e quindi non per il cinico. E Apple, in uno dei saggi che sono inseriti nel libro Etica della comunicazione ed Etica della liberazione, risponderà a questa obiezione. Come affrontare il cinico? Dopo, però, Apple mantiene fermo che esso viene posteriormente alla confutazione dello scettico, per cui c'è spazio per confutare anche il cinico, ma il punto di partenza è lo scettico e poi c'è spazio anche per il cinico. Dussel rovescia questo problema sostenendo che invece il punto di partenza è il cinico, il quale non entra nell'argomentazione come fa lo scettico, e poi c'è spazio per discutere della posizione scettica, perché la liberazione prima vuole, come dire, affrontare il cinico, e solo dopo aver risolto la situazione del cinismo c'è spazio per discutere dello scetticismo, che viene posteriormente. Quindi il punto di partenza qui è il cinico. Entrambi non negano l'esistenza dello scettico e del cinico, e che hanno un ruolo in questi problemi che stiamo affrontando, però la posizione sia di Apple che di Dussel in questo non è coincidente, perché l'uno parte dallo scettico Apple e poi affronta il cinico, e questo è l'inizio e il punto di partenza dell'etica del discorso, l'altra parte dal cinico e poi affronta lo scettico ed è il punto di partenza dell'etica della liberazione. E questo è importante. Dussel poi prosegue in questa analisi dicendo che Apple naturalmente discute anzitutto con Albert, no? Ed è molto importante questa discussione, perché naturalmente Albert è uno dei tipici esponenti, come abbiamo visto, del fallibilismo e anche della posizione scettica, no? Apple inizia la replica mostrando che non si deve passare da una semplice idea logicistica della fondazione, e non è soltanto una questione logica, non si tratta solo della contraddizione logica, aggiunge Apple, ma si tratta della contraddizione performativa che risente degli influssi di Dussel, di Searle e Austin. Il punto di partenza dell'argomentazione è, come scrive Dussel qui, e che chi argomenta ha riconosciuto implicitamente le pretese possibili di tutti i partecipanti alla comunità di comunicazione che possano essere provate mediante argomentazioni razionali. È proprio questo, no? La tesi. Chi argomenta ha sempre implicitamente riconosciuto quelle pretese di validità di tutti i partecipanti. E queste pretese di validità non possono essere negate senza contraddizione, né essere dimostrate senza petizione di principio. E questa è la prima parte, ecco, lo trovate anche in Dussel, no? Dussel riprende fedelmente, no? L'argomento di Apple, no? E le pretese di validità già da sempre presenti a priori in ogni discorso, come emerge dalla riflessione trascendentale, non possono essere negate senza contraddizione. Qui la contraddizione logica, né essere dimostrata senza una petizione di principio. Non è vero. Ecco, è importante questo confronto testuale, perché, come vedete, quello che vi ho detto poi corrisponde ai testi, no? E questo è il punto decisivo, no? Anche nel nostro percorso, e anche per voi studenti, cioè, che naturalmente, soprattutto in filosofia, ma non solo in essa, no? E quando si fanno delle affermazioni, bisogna trovare la fonte di queste affermazioni. La fonte per noi sono i testi che vanno letti, studiati, interpretati eccetera, no? Con tutto ciò che implica la critica testuale, l'ermeneutica e quant'altro. Questo esercizio non vi paia superfluo, anzi io ritengo che sia un esercizio fondamentale. E quindi quando è possibile, ma le ore sono limitate, le volte che possiamo cerchiamo di fare questo, di arrivare ai testi, no? Perché la fonte, la base, l'origine sta nei testi. Questo è molto importante, no? Come metodo, no? E non solo come metodo. No? Bene, dicevo, Dussel aggiunge anche che, tuttavia, come scrive, non si tratta della semplice contraddizione logica tradizionale, perché, bensì, a partire dagli atti linguistici di Austin e Searle, viene definita l'autocontraddizione performativa, quale nuovo metodo della contraddizione. Quindi Dussel riconosce, Chiapper certo utilizza come prima fase, come abbiamo detto, la contraddizione logica di Aristotele, ovvero espungendola da ogni conseguenza metafisica, poi va oltre perché attraverso la teoria degli atti linguistici parla di questa contraddizione performativa. E questo è molto importante, no? Dunque, al contrario, perciò nella pragmatica, e come vedremo, Amper parlerà di una pragmatica trascendentale, vedremo in che cosa consiste. Qui, come scrive Dussel, nella pragmatica entrano in gioco ogni pretesa di validità che ogni comunicazione presuppone sempre a priori, in modo da pervenire a un nuovo ambito di fondazione argomentativa. Ecco, perché in ogni comunicazione c'è già da sempre presupposto a priori, ogni pretesa di validità. E questo in ogni situazione argomentativa. Ma questo, vero, lo si consegue attraverso la riflessione, vero, trascendentale, ma anche andando oltre la contraddizione logica di Aristotele, che rimane, chi potrebbe aggirarla? Pena la contraddizione, naturalmente, vale anche per noi, per tutti, questo è ovvio, ma anche, e qui, appena oltre nella contraddizione e performativa. Tuttavia, ecco qui quel nessuno di cui abbiamo detto, no? Vale per tutti o solo per lo scettico? Tuttavia, scrive Dussel, la strategia argomentativa del pragmatico trascendentale si confronta sempre con uno scettico. Quindi è lo scettico, l'interlocutore in questo dialogo. Lo scettico è, come scrive Dussel, entra, e lo metto questo entro tra virgolette, entra nell'argomentazione. E quindi se vi entra, se cioè partecipa alla comunità di comunicazione e quindi è disponibile ad argomentare e a dialogare con l'avversario, cadrà necessariamente in quella contraddizione performativa. Perché egli si contraddirà in modo performativo, come scrive Dussel, quando afferma io mento sempre. Per esempio, quando lo scettico afferma io mento sempre, è una contraddizione performativa. Perché allora è vero che io mento sempre? Allora, se è vero, allora c'è qualche verità. Ad esempio questa, che io mento, e quindi che io mento è qualcosa di falso, però è vero che è falso quello che sto affermando. Allora, vedete, bene, quindi non si può affermare, io mento sempre, appena la contraddizione performativa, come scrive Dussel, no? Ma mai lo scettico potrà mettere in dubbio le pretese di validità allorché entra nell'argomentazione, E questo vale per ogni possibile argomentazione, sostiene Apple. E naturalmente questo è importante, no? E qui aggiunge Dussel, a pagina 132, sempre del testo che poi voi studierete. Ad esempio Habermas, sto leggendo quello che scrive Dussel, Habermas ha cercato di argomentare contro la posizione di Habermas. Anche Habermas muove qualche critica ad Apple su questo punto, cioè che questo fatto, come abbiamo anticipato, l'argomentazione, la confutazione vale per lo scettico. Anche Apel, osservando, scrive Dussel, che tutta l'argomentazione di Apel dipende dalla posizione dello scettico. L'argomentazione di Apel genera qualche effetto sull'avversario se questi, lo scettico, entra nell'argomentazione. Però se l'avversario decide di non entrare, quindi non è lo scettico, ma è qualcun altro, come nel nostro caso il cinico, vedremo poi chi è il cinico, decide di non entrare, il possibile effetto dell'argomentazione di Apel viene meno. Questo, dice Dussel, lo ha notato anche Habermas. Vale per lo scettico, ma non vale per tutti. E vale per chi entra, e questo è il caso dello scettico che entra. Ma c'è anche chi non entra, ed è il cinico. Per esso, per costui, il cinico che non entra, vale la contraddizione performativa? Ma lui si tira fuori e si esclude dall'argomentazione. Vedremo quali sono le conseguenze per un'etica della comunicazione e soprattutto per un'etica della liberazione e le conseguenze per la gran massa degli esclusi dall'argomentazione e dalla comunicazione. Perché non dobbiamo dimenticare che c'è una massa di esclusi dalla comunicazione, per ragioni, vero? Non solo di deficit argomentativo, perché in fondo non tutti riescono ad argomentare, che come vedete è molto complesso, no? Ma anche per ragioni sociali, economico, politico, culturale. E quindi come includere la grande massa degli esclusi? E quindi naturalmente allora questo vale per lo scettico che entra, che si autoinclude, è già incluso nella comunicazione. Per la massa degli esclusi e soprattutto perché poi non vuole entrare, perché possiamo discutere chi si esclude, chi si auto-esclude, ed è il caso del cinico, come vedremo, ma anche chi è escluso, subisce l'esclusione, perché il cinico volontariamente si esclude, ma bisogna considerare la grande massa di chi volontariamente subisce l'esclusione, vorrebbe essere incluso, ma viene escluso da chi? Dai ricchi, dal capitale, da chi è economicamente più forte, da chi ha un lavoro fisso, da chi, capite, no? L'esclusione della società ha molteplici cause. Qui parliamo di chi si auto-esclude, ma non con ciò non risolviamo il problema dell'esclusione. E in ogni caso affronteremo questo tema degli esclusi dalla comunicazione, che è uno dei temi centrali di Dussel. Ed è uno dei punti fondamentali dell'etica della liberazione. La liberazione implica il processo anche di cercare di includere gli esclusi che non sono solo per ragioni culturali, ma sono anche per ragioni economiche, sociali, politiche, eccetera. No? E dunque qui, quando parliamo degli esclusi, nel riferimento al cinico, vogliamo dire è escluso perché si auto-esclude. Ma c'è una grande massa di individui e di persone che sono escluse, cioè subiscono passivamente l'esclusione. Essi, per dirlo con una parola che oggi è molto di moda, e non solo di moda, ma è molto importante, non vengono riconosciuti come soggetti attivi della comunicazione. Il riconoscimento, di cui tanto oggi parliamo, implica anche questo, come riconoscere pari diritti agli esclusi e quindi includerli. Quindi, come vedete, questi sono i grandi problemi che pone l'etica della comunicazione, anche l'obiezione di Dussel, ma già di Habermas, il quale dice che questa argomentazione di Apel e quindi la contraddizione performativa vale per lo scettico che entra, ma non vale per chi non entra, in questo caso volontariamente non entra, si autoesclude per il cinico. Ma Dussel allarga addirittura che questo non è soltanto l'esclusione di chi si auto-esclude, ma anche un'esclusione di chi viene escluso, subisce l'esclusione. Questo pone altri problemi più gravi. Quindi, la questione è più complessa, dice Dussel. Tuttavia, per la definizione stessa di scettico, questi non può ritirarsi dalla discussione. Lo scettico, una volta che entra, non può ritirarsi. Mentre questo problema non si pone per il cinico, che si autoesclude volontariamente. No? Perché naturalmente se lo scettico si ritirasse, allora non sarebbe più scettico, ma è tipico dello scettico, è una delle caratteristiche dello scettico, entrare nell'argomentazione, discutere con l'avversario e mostrare che non si può pervenire a nulla di certo, di indubitabile e di definitivo, no? In un'argomentazione. In effetti lo scettico, continua Dus, continuiamo questo, scrivetemi per cortesia per dirmi se ritenete utile è questa modalità di fare nel corso, dove ogni tanto noi cerchiamo di verificare, questa è la parola corretta, attraverso un rapido, perché non possiamo fare, non possiamo che farlo rapidamente, un rapido confronto testuale alcune delle affermazioni fondamentali del corso. No? Vi sono molto grato se esprimete la vostra opinione. Quindi attendo le vostre opinioni. Bene, dicevo allora, continuando in questa breve lettura, stiamo leggendo solo qualche riga, come vedete, perché il commento deve essere adeguato, no? Continua Dus, in effetti lo scettico è la figura retorica di un avversario nella discussione, che ha una posizione razionale di negazione o dubbio su qualche momento dell'esercizio del medesimo atto razionale, ma include nella sua definizione l'altro nella discussione, come affermazione di ciò che si nega, qualche momento dell'atto razionale. Dunque si tratta appunto che lo scettico è figura retorica di un avversario che ha una posizione razionale e rispetto ad un altro avversario, di un altro interlocutore che invece ha una posizione diversa, no? Entrambe con la ragione, ma uno afferma che si può e si deve pervenire ad una verità assoluta, certa e indubitabile in ogni essere argomentare, è lo scettico che nega esattamente questo. In altri termini, egli presuppone l'incontro con l'altro che argomenta. Ecco, entrare vuol dire questo, dice Dus nella discussione, che uno dei due presuppone, è un'altra presupposizione, quelle già presupposti già da sempre, no? A priori presenti in ogni argomentare. Che cosa si presuppone? L'incontro con l'altro che argomenta. Anche se poi nega validità a quest'altro che argomenta, soprattutto se è scettico. Come lo nega? Mostrandogli che cade in contraddizione performativa. Però, come dire, entrare cosa vuol dire? È che entrambi usano la razionalità discorsiva e che quindi c'è un presupposto cioè da sempre a priori presente in ogni argomentazione che appunto è l'apertura all'altro e questo implica il dialogo, no? Che sono due c'è questa apertura all'altro ed è anche l'altro presupposto che entrambi usino la ragione nell'argomentazione, la ragione argomentativa. E si contraddice proprio perché entra, no? E quindi la contraddizione performativa vale per lo scettico perché in quanto entra. Ma qui non abbiamo insistito sul fatto che in quanto entra, Dus giustamente fa rilevare, è importante che c'è questa apertura all'altro, che il dialogo è fondamentale, e quando c'è dialogo. Indipendentemente dalle posizioni che qualcuno ha, uno scettico, l'altro non lo è. E quando c'è questa, che almeno due dialogano, e che il dialogo è un'apertura alle ragioni dell'altro, salvo poi dimostrare che l'altro, quando è scettico, ad esempio, incorre nella contraddizione performativa. Perciò si contraddice lo scettico se pretende di assumere una posizione radicale. Nel senso che appunto cade nella contraddizione performativa, una ragione che cerca nel contempo di negare. E questo è molto importante, no? Ecco perché, andando oltre in un altro brano più avanti, si dice che allora così non possono che cadere, non si può, non possono che cadere gli scettici in un'autocontraddizione performativa. E questo è il problema, no? Se entra. Ma se non entra, continua Husserl, parimenti si contraddice, si effettua qualche altra azione pratica. Naturalmente, perché per attuarla dovrebbe avere qualche ragione, mentre per definizione afferma di non voler argomentare o dare alcuna ragione. Quindi se non entra, si contraddice, no, non vale questo problema, perché si tira fuori, si esclude. Perché non è più scettico, è cinico, è un'altra figura, oppure qualcos'altro, no? Bene. Quindi, e perciò Dussel si chiede, e noi con lui, ma è necessario costituisce necessariamente una contraddizione il fatto di non entrare nella discussione? No, che non costituisce una contraddizione. Perché naturalmente nell'argomentazione di cui stiamo parlando si tratta appunto del fatto che entra lo scettico, ma chi non è scettico, naturalmente per esempio non entra, è il caso del cinico, no? Quindi non c'è contraddizione nell'entrare o nel non entrare. E questo vale per lo scettico, che entrando si autocontraddice, ma per chi non entra tutta questa questione non si pone, dice Husserl. E quindi e perciò come dire, tutto ciò evidenzia, no? Che l'argomento di Apel è importante, non c'è dubbio su questo anche per Dusse, è decisivo in ordine alla fondazione dell'etica del discorso, ma vale per lo scettico. E già come aveva notato Habermas, anche lui, che fare del cinico o che fare di altri soggetti che entrano nell'argomentazione e che non sono scettici? Per essi non può valere tutto quello che abbiamo detto in riferimento allo scettico. Quindi non può valere la contraddizione performativa, perché non è contraddittorio entrare o non entrare, perché si tratta di una scelta. Lo scettico sceglie liberamente di entrare, altri come il cinico sceglie liberamente di autoescludersi. Naturalmente questo non vale per gli altri, l'altra gran massa degli esclusi, la grande gran massa non sceglie liberamente di escludersi. Perché anzi, essi subisce questa esclusione, non senza drammi, come è chiaro. No? E quindi la figura del cinico è diversa, no? Dallo scettico. E questo dice Dusse, lo vede anche Habermas. Quando avverte che l'avversario, Habermas, può decidere di non entrare. E quindi può decidere di prescindere dal partecipare alla discussione. Nella comunità della comunicazione. E questo è molto importante. E se questo è vero, ed è vero, non è contraddittorio entrare o non entrare. La contraddizione scatta per chi entra. Nel caso dello scettico, scatta addirittura la contraddizione performativa. Ma non è contraddittorio entrare o non entrare, perché si tratta di libera scelta, in genere. Lo scettico liberamente sceglie di entrare, il cinico sceglie di non entrare. E gli fa parte appunto di quelli che si escludono dalla. Però c'è anche quelli che, come dire, non scelgono liberamente di entrare o di non entrare. Gli esclusi, a differenza del cinico, sono quelli che sono auto-esclusi. E questo, come dire, come abbiamo detto, porta molti problemi. Quindi, perciò, concludendo, l'argomento della fondazione di Appel perde la sua efficacia logica per chi non entra e per gli esclusi. Ma non solo, dice Dusse. Per chi entra come lo scettico vale tutto quello che Dusse ha mostrato circa la fondazione. Ma non solo è una perderebbe la sua efficacia logica e performativa, ma perderebbe soprattutto l'argomento di Apel nella misura in cui non vale per tutti gli altri, e quindi vale solo per lo scettico, perde anche non solo inefficacia logica per chi non entra, ma anche perde valenza e valore sociale e storico, perché questo è il problema. Per per quella gran massa di auto, non di auto esclusi, ma per quelli che sono esclusi, per questo è naturalmente ciò non è privo di conseguenze dal punto di vista sociale e storico, che è qualcosa di molto diverso dalla contraddizione solamente logica e performativa. Non è vero. Dunque, come dire, qui si evidenzia un grande problema che lo affronteremo nell'etica della liberazione e anche nella discussione con Appel. Dove si iniziano a porre le basi, come vedete, di questo dialogo nord-sud del mondo, centro-periferia, primo mondo, terzo mondo, ricchi e poveri, capite? Perché questa dell'esclusione è molto importante, che non è soltanto una questione logica. Infatti abbiamo detto che non è contraddittorio logicamente entrare o non entrare. La contraddizione scatta solo per chi entra, in questo caso per lo scettico, e a questi gli si può imputare di cadere in autocontraddizione performativa. Ma a chi non entra, tutto questo non vale. Ma il fatto che non vale la contraddizione performativa è anche quella, è ovviamente quella logica, che è la prima, è il punto di partenza. Questo non vuol dire che qui non, è vero, non si pongono altri problemi. E qual è il grande problema? Che qui c'è un problema storico e sociale. C'è una contraddizione storico-sociale, come dire. Nel senso che fare contro questo grande problema degli esclusi, sia degli auto-esclusi, sia di chi ne subisce l'esclusione. E come dire, paradossalmente, ma non più di tanto, Dussel mostra che, insomma, è vero che c'è contraddizione logica per chi entra, e addirittura contraddizione performativa, ma anche c'è un'altra grande contraddizione, che impropriamente in questo caso, no? Ma insomma, nonostante sia improprio usare la parola contraddizione, però essa ha un senso. In che termini? Nel senso che la grande massa degli esclusi pongono un grande problema alla comunicazione. E non solo alla comunicazione, ma anche un grande problema alle questioni di uguaglianza sociale, di emancipazione sociale, di sviluppo, di partecipazione, di democrazia. E quando questa massa di esclusi, soprattutto quelle che subiscono l'esclusione, vive nel terzo mondo, è sottosviluppato, vive la povertà, vive la disoccupazione, vive l'emarginazione, emarginazione non solo povertà, non solo economica, ma anche culturale, eccetera. Capite, no? E questo è un grande problema importantissimo. Scusate se abbiamo anticipato questa cosa, anticipato per poi affrontarlo più compiutamente, perché è molto importante non vedere, anche, tenere sempre sullo sfondo questo dialogo, non lo, ed è, mi pare, decisivo, appunto, non solo per mostrare che c'è stato un fecondo dialogo tra Dussel e Appel, quindi non è un artificio, ma anche e soprattutto per mostrare che questa questione della comunicazione, della liberazione, non è soltanto un fatto logico, non è soltanto un fatto, come dire, teorico, ma svolti pratici. Non solo lo ha svolti pratici la contraddizione performativa, come abbiamo visto, ma è svolta a risvolti pratici, perché ha valenze sociali, storiche, è esattamente il problema della grande massa degli esclusi. Bene, arrivederci.